Buongiorno, ben ritrovati alla Bottega delle Favole. Siamo Anna e Maddalena.
Morchio,
siamo sempre noi. Oggi ci troviamo in compagnia di un personaggio eminente del panorama culturale di Genova. Sta passando nel frattempo, credo, la metropolitana.
La metropolitana è viva.
Ok, che è il direttore dell'Osservatorio Astronomico del Righi, il signor Walter Riva.
Buongiorno, buongiorno.
Walter per il vulgo. Dunque, oggi siamo riuscite a catturarlo perché a breve ci sarà la presentazione del suo libro che noi avremo l'onore di presentare e allora lo consideriamo un fuori onda di una cosa seria.
Un backstage, dai.
Un backstage. Perché lui ha scritto un libro, edito ormai nel 2016, seconda metà del 2016, Storia di un raggio di luce, visto che noi ci occupiamo di narrazione. Ci siamo infilate a pie pari nella lettura di questo libro. Da dove, come ti è venuta l'idea? Cioè, è chiaro che c'è un evidente intento divulgativo, anche perché la struttura stessa del libro la tradisce questa cosa.
Sì, è proprio pensato un po' come il raccontare una storia, diciamo, che poi è la storia di quello che l'astronomo moderno crede di sapere sulla nascita, sull'evoluzione, sul destino dell'universo. Ed è una storia che sarebbe molto diversa se questo libro fosse stato scritto 20 anni fa. E chissà, potrebbe essere diversa fra 20 anni, perché negli ultimi 20 anni è cambiato tanto nella cosmologia, cioè nello studio dell'universo. In particolare, ci siamo resi conto che quello che sappiamo è veramente pochissimo. Cioè noi conosciamo sostanzialmente il 5% di tutto quello che c'è là fuori. Mentre invece 20 anni fa pensavamo di saperne un po' di più. Non tutto, ma sicuramente non così poco. E questa è la cosa che mi ha affascinato e mi ha un po' guidato nel tentativo di spiegare come abbiamo fatto a capire di saperne così poco. Ecco, è questo un po' il filo conduttore, se ce ne deve essere uno. Poi il libro appunto ha la pretesa di narrare la storia dell'universo dai primissimi istanti fino ai giorni nostri. E lo fa con una struttura un po' particolare, cioè una narrazione, diciamo così, base, arricchita da una serie di approfondimenti che sono di tre tipi, sono tre tipi di box sostanzialmente, sono dei box o di approfondimento di argomenti che se raccontati lungo la narrazione appesantirebbero troppo il discorso, oppure sono dei box di spiegazione di qualche termine magari complesso, di qualche concetto più difficile, oppure sono dei box di curiosità, di aneddotistica di quello che è successo agli scienziati nel cercare di scoprire una cosa piuttosto che un'altra. Ma il libro può anche essere letto saltando questa struttura a box, ecco, dall'inizio alla fine.
L'aneddotica è quella che lega gli scienziati alla vita comune, nel senso che leggendo questi box si scopre, come dicevamo prima fuori onda, che molte delle scoperte sono casuali o quantomeno sono arrivate in un momento in cui si stava cercando dell'altro. E allora lì mi sorge la domanda banale da ignorante della materia: perché uno si spinge a ricercare in un campo così vasto che sa essere infinito, perché di fatto è uno studio che sarà infinito? Cioè, quali sono i benefici? Non può essere solo il semplice gusto della ricerca, o sì?
Ma io ritengo di sì, nel senso che proprio il gusto di scoprire qualcosa di nuovo, di andare a vedere fin dove si possono spingere i limiti della nostra conoscenza, è un bel motore, insomma, è un impulso molto valido per uno scienziato. E anzi, oggi si tende forse a privilegiare di più la ricerca applicata, cioè quella che per forza di cose porta o dovrebbe portare a un risultato certo. Mentre invece la storia della scienza dice il contrario, dice che anche i nostri aggeggi tecnologici che abbiamo in mano, che usiamo ogni giorno, sono in realtà il frutto di ricerca di base, cioè non orientata a priori e non predeterminata a un risultato tangibile, ma per la semplice sete di conoscenza. Certo, ci vuole poi una figura che raccordi, che sappia capire quali possono essere le conseguenze pratiche di una scoperta di base puramente teorica. Ecco, quello forse è quello che, ma è che va sotto l'etichetta di trasferimento tecnologico. Un settore nel quale personalmente mi sentirei di consigliare di investire molto è proprio questo, cioè nel tentare di tradurre le scoperte della ricerca di base in un qualcosa che abbia anche un valore ulteriore di quello di per sé già alto del fatto di aumentare le nostre conoscenze su quello che ci circonda.
Poi l'altra cosa che si capisce inerente al libro è che in realtà i grandi sistemi di cui tu hai scritto nel libro sono fortemente connessi con la nostra realtà, cioè si parla di particelle lontane, miliardi di anni, luce, cosmi differenti che sono le stesse che compongono il nostro mondo. Detta proprio malissimo.
No, hai detto bene, ma questa parte appunto che ci connette con questa cosa è ecco, forse la cosa sorprendente, che è una parte minoritaria a quello che noi oggi pensiamo di aver capito, cioè tutto quello con cui noi abbiamo a che fare, dalla materia di cui è costituita la Terra, alle stelle, alle galassie, pare essere, come dicevo prima, appena il 5% di quello che c'è là fuori. Quindi una cosa veramente sorprendente, a mio modo di vedere, è questa. Cioè tutto quello che c'è nel nostro mondo, che già è tanto, e tutto quello che vediamo esserci là fuori è appena il 5% di quello che c'è. Perché la maggior parte dell'universo sembra invisibile, proprio non essere visibile ai nostri occhi e ai nostri sensi, almeno quelli sviluppati fino ad oggi. E appunto come abbiamo fatto a capire la nostra ignoranza è un po' la storia di questo libro, che è più forse un libro sulla nostra ignoranza che sulla nostra conoscenza.
Questo secondo me risistema anche i valori dell'uomo al centro, sempre l'uomo che sa tutto, quant'altro si ritraduce nel fatto che non è così.
Assolutamente, è proprio in questo senso, cioè è l'ultima, forse, è l'ultimo decentramento dell'uomo dall'essere fine del cosmo. L'ultimo passo, a me piace moltissimo una frase che sinceramente non ricordo di averla riportata nel libro, forse sì o forse no, una frase di Hubble, che è l'astronomo che ha dato il nome al telescopio spaziale, che dice che la storia dell'astronomia è una storia di orizzonti che si allontanano. E in effetti è così, perché noi partiamo da una visione in cui assolutamente antropocentrica, in cui l'uomo è al centro dell'universo, ma non solo, al centro del creato, al centro di un disegno finalizzato, si trova oggi, ripeto, agli occhi dello scienziato, a essere assolutamente emarginato da questo disegno, se mai c'è stato questo disegno. E si apre quindi forse anche un problema teologico, oserei dire. Cioè, anche ammesso che l'uomo sia il fine di un qualcosa, forse almeno i numeri ci dicono che può essere un fine corollario, perché è veramente, veramente piccolo e molto... è fatto anche di una materia e circondato da cose che sono largamente prioritarie, che sono largamente minoritarie nella costituzione del mondo. Questa è una cosa abbastanza sorprendente, che 50 anni fa non era assolutamente così chiara come sembra esserlo adesso.
Rieccoci di nuovo in onda con Walter Riva, e in occasione della presentazione del suo libro, e stavamo giusto meditando su quanto l'uomo sia insignificante, e infatti la domanda che ti volevo fare, ma me l'hai un po' strappata di bocca, come si colloca questa visione per cui l'uomo non è al centro, che tra parentesi inciso, dal punto di vista storico è un bello schiaffo, perché dopo tutta la tradizione per cui l'uomo era al centro, è una consapevolezza completamente diversa, come si sposa con la vita di tutti i giorni e, come dicevi tu, con l'aspetto del che ci facciamo qui, detta sempre malissimo, terribile?
Ma intanto non è un concetto che è così conosciuto, e quindi il mio timido sforzo è quello di portarlo appunto a a conoscenza del maggior numero di persone possibile, cioè che è una visione proprio un po' nuova, no? Questa di non nuova in assoluto, ma nuova nei termini di paragone quantitativa, ecco. Quindi di portarlo a conoscenza. E quindi intanto, essendo poco conosciuta, forse non ha una grossa influenza. Io ti posso raccontare quello che deriva poi, ad esempio, sulla mia persona.
Quello vorremmo sapere, cosa ne pensano gli scienziati, veramente.
Ma io, ad esempio, posso dirti che cerco di prendere buona parte delle cose che mi succedono con un po' di filosofia in più, perché questo comunque ha aumentato la mia presunta consapevolezza, no? E quindi essere, o almeno credere di sapere, di essere ancora più piccolo e insignificante di quello che si pensava, mi aiuta un po' a prendere le cose con un ulteriore distacco. Ma questo non vuol dire che non ci siano momenti in cui, non so se si può dire qui da voi, ma mi incazzo tantissimo, ecco.
Si è detto.
Cioè, quindi, voglio dire, sì, aiuta, ma fino a un certo punto, perché continuiamo a rimanere tutti uomini con i nostri difetti e le nostre grandezze relative, insomma.
Ecco, perché è riportato in un momento storico in cui invece l'uomo se la crede vistosamente di essere al centro, di potere tutto su sé, sugli altri, sui simili, sull'ambiente, chiaramente è un messaggio che a volerla dire tutta è dirompente.
E mi piace un sacco che possa esserlo in veste proprio didattica, perché comunque tu ci raccontavi questo libro scritto rivolgendosi anche agli studenti, che sono invece abituati a prendere in mano un libro e dire ok, qui c'è il sapere. Viene in mente adesso, è capitato di parlare di archeologia con i miei figli, non neanche archeologia, scusa, insomma, quelli che parlano dei dinosauri.
Preistoria,
bravo. E i primi dinosauri, avevo letto non so quale aneddoto, insomma, che erano montati al contrario, avevano più pezzi di altre bestie, per cui che cavolo lo sa che non erano fatti a strisce o a pua. Per cui allo stesso modo, in versione molto più estesa, il discorso si espande alla scienza. C'è una vignetta molto carina che ho visto, poi ti farò vedere, in cui c'è Dio che se la ride alla grande con in mano un trattato di fisica, come dire, queste barzellette grandiose, chissà quale è il suo disegno, o comunque che noi comprendiamo giusto, come dici, in un pezzo proprio infinitesimo. È molto affascinante questo, ed è giusto che i ragazzini, anche i ragazzi, si approcino alla conoscenza sapendo che non è la conoscenza, è una parte, ed è forse ancora più interessante e divertente andarla a studiare, scoprire.
Sì, la scienza dà una sua interpretazione, ecco, possiamo dire questo, è una chiave di lettura che per gli uomini di scienza diventa poi nel corso della loro vita la più importante. A mio avviso non deve comunque mai rimanere l'unica, può essere appunto la più importante, può essere la tua professione, può essere quella in cui tu credi fermamente, ma anche quella non deve essere una cosa assoluta, insomma, non bisogna crederci, ma saper fare delle distinzioni. Ad esempio sui dinosauri, leggevo recentemente che una nuova idea è che il T-Rex avesse le piume, e questa è una cosa,
un T-Rex piumato è decisamente meno spaventevole.
Quindi questo per dare una misura anche lì, sì, della nostra conoscenza, ma anche della nostra ignoranza, della nostra non conoscenza. E il campo dove la nostra non conoscenza è fra i più vasti è proprio quello della cosmologia, anche perché avere a che fare con un oggetto grande come un universo, o potenzialmente come infiniti universi, è una cosa che è proprio ai limiti delle nostre capacità o possibilità di farci una modellizzazione del mondo. È quello che diceva Maddalena prima, no? Ma allora lo scienziato procede a volte anche per tentativi. In parte sì, nel senso che lo scienziato si fa una sua immagine del mondo e cerca di modellizzarla. Cioè si parte da si dovrebbe partire dall'osservazione di un fenomeno, creare un modello teorico sulla base di queste osservazioni che faccia delle previsioni. Questo è il metodo scientifico in fondo. E se poi queste previsioni vengono convalidate o no da altri esperimenti, allora il modello viene raffinato, approvato oppure semplicemente sacrificato, cioè non perché non si è rivelato non vero di fronte alla prova dei fatti, anche se questo non vero dal punto di vista filosofico andrebbe approfondito un po' meglio, ma insomma anche gli scienziati hanno i loro limiti, insomma, diciamo così.
Rieccoci di nuovo qui con Walter Riva e con il suo libro, e mentre parlavi ragionavo su quanto nella lettura del libro ho trovato sorprendente che ci potessero essere, cioè ci siano degli studi su delle cose così lontane da noi. Cioè ho pensato, ma come diavolo hanno fatto a capire che quel pianeta è fatto di quella materia? Poi ho capito per quello che ho potuto capire, però l'ho trovato sorprendente, perché sembrano delle cose talmente lontane da noi. Uno dice, ma è andato qualcuno?
No, molte cose, tra l'altro il titolo del libro Storia di un raggio di luce, la buona parte della nostra conoscenza si basa sul raccogliere e analizzare la luce dei corpi celesti. Sui pianeti è un po' diverso, perché abbiamo mandato delle sonde a visitarle, delle sonde ben equipaggiate che hanno scoperto la composizione chimica dell'atmosfera dei pianeti, o addirittura su Marte ad esempio dei robottini che anche adesso stanno girando per il pianeta cercando di scoprire l'origine delle rocce, la sua composizione. Però in generale sì, l'astronomia è raccolta di luce e analisi della luce, cosa che si può fare con degli strumenti oggi disponibili in cui la luce si può scomporre nelle sue frequenze. E soprattutto una materia calda, un corpo celeste caldo, gassoso, che emette luce, ha la caratteristica di imprimere nello spettro, cioè nell'arcobaleno, diciamo così, della luce, delle righe caratteristiche a seconda della materia di cui è fatto. Ecco, questa è la spettroscopia sostanzialmente, è un avanzamento incredibile nello studio dei corpi celesti. Perché è quella che ci ha permesso di capire che il Sole è fatto di idrogeno, che sul Sole c'è l'elio, che è un elemento che è stato scoperto prima nelle stelle e poi sulla Terra. Ecco, questa è una cosa anche... sulla Terra è molto molto raro, cioè, ma è rarissimo. Ebbene, l'elio invece è molto abbondante nelle stelle, quindi è stato scoperto prima lassù che qua giù. Insomma, ci sono degli strumenti, diciamo che... In particolare la storia dell'astronomia può essere vista come un progresso che viaggia su due binari. Uno è il progresso teorico, l'altro è il progresso tecnologico degli strumenti che ci permettono di arrivare, come dicevi tu, sempre più lontano. E questi due binari sono andati, almeno nel caso delle grandi rivoluzioni scientifiche, Galileo, Einstein, di pari passo. Cioè le idee hanno accompagnato, o a volte preceduto, a volte seguito, le scoperte che si sono fatte con strumenti sempre migliori. Quindi è proprio, cioè, ci vogliono...
Cucù!
Occhi sempre più grandi ci permettono di vedere sempre più lontano, occhi in senso... anche un po' metaforico, perché gli strumenti moderni di analisi di raggi X, di raggi gamma, sono un bel po' diversi dai nostri occhi, però comunque raccolgono luce. Però dietro a questi strumenti sempre più grandi, sempre più perfetti, ci vogliono dei cervelli che sappiano intanto usarli, costruirli, usarli, e poi interpretare i segnali che questi strumenti raccolgono. Quindi è proprio un po' un binario che corre assieme, ecco.
Poi hai fatto riferimento ai pianeti. Ci sono rimasta male, ora non mi ricordo quale. È stato sfrattato dalla categoria
Plutone, poverino.
Ci sono rimasta malissimo. Mi è sembrata una forma di razzismo feroce nei confronti di Plutone.
Guarda, questa è una storia bella, una storia che è con tante polemiche, tra l'altro, ancora oggi non si sono assopite. Diciamo che con i ragazzi io di solito dico che Plutone è retrocesso. Seguendo anche un po' la metafora calcistica che uso quando posso nel libro. Ma c'è un motivo per cui è retrocesso. In pratica, oltre l'orbita di Nettuno, anche questa è una scoperta di una ventina d'anni fa, è stata scoperta una seconda cintura di asteroidi. Ora, noi siamo abituati a collocare gli asteroidi fin dalle elementari fra Marte e Giove, è vero, è giusto, non sono proprio tutti lì, però la maggior parte sono lì. Ebbene, a partire dal 1992 abbiamo scoperto, oltre Nettuno, che c'è una seconda cintura di asteroidi, fatti un pochino diversi, perché lì c'è più ghiaccio, perché ovviamente siamo molto lontani dal Sole. Ebbene, scoprine uno, scoprine due, siamo arrivati oggi ad averne censiti più di 2000 e ad aver capito che probabilmente Plutone è solo uno dei più grandi fra questi. Ecco perché è stato retrocesso. E tra l'altro però è una cosa molto curiosa che è già successa a Cerere. Cerere è stato il primo degli asteroidi scoperti nel 1800 e finché si scoprivano pochi asteroidi erano considerati tutti pianeti. Pensate che a metà dell'Ottocento i pianeti erano 16. A furia di scoprire asteroidi si è capito che non si potevano considerare tutti i pianeti e quindi il numero dei pianeti è andato indietro. È andato indietro ed è arrivato a 8, poi è aumentato a 9 con la scoperta di Plutone e adesso di nuovo 8. Quindi anche quello del pianeta è un concetto che è frutto di una classificazione umana e le classificazioni umane dipendono dai periodi, dalle conoscenze e anche un po' dalla filosofia di chi fa queste classificazioni.
Insomma, l'universo è una proiezione a 4D, anche perché hai detto viaggiamo lontano nello spazio, ma anche nella storia, perché tutta la luce che noi riceviamo più lontano, da più lontano proviene, da più lontano anche nel tempo. Quindi state andando alla ricerca del Big Bang, guardando tra una stella e l'altra?
Beh sì, è proprio in 4D, e questa, se vuoi, è la rivoluzione di Einstein. Einstein mette insieme le tre dimensioni dello spazio con il tempo, e quindi il nostro mondo è un mondo a quattro dimensioni. Ad almeno quattro dimensioni, perché poi se andiamo a parlare con un fisico delle particelle, un fisico che crede alla teoria delle stringhe, ci dirà che ci sono a livello microscopico delle dimensioni spaziali arrotolate che non si sono sviluppate, quindi possono essere, a seconda delle interpretazioni, anche lì 10, 11, 26 dimensioni, ma qui non voglio dire che non sia scienza questa, però rispetto al metodo scientifico di cui parlavamo prima è molto difficile provare queste idee, cioè avere una prova tangibile non è così facile, e quindi, come dire, la scienza così di frontiera rischia di perdere uno dei suoi pilastri, che è quella di poter essere messa alla prova. Cioè, che cosa contraddistingue un'idea scientifica da un'idea del paranormale? Che è un'idea del paranormale, l'esistenza degli spettri, o quella che volete voi, se la si mette alla prova del metodo scientifico, non regge, non viene validata. Ebbene, se però una teoria scientifica diventa così estrema da rendere difficilissimo, per non dire quasi impossibile, il fatto di poter verificare la validità di un modello o no, e beh, allora forse tra 20 anni avremo un paradigma di metodo scientifico diverso da quello che storicamente ci ha portato da Galileo ad oggi.
Possiamo dire che la discussione è infinita? Sì. Ci possiamo, rilacciandoci?
Sì, entro certi limiti, perché quello che noi pensiamo oggi è che nulla sia infinito. Lo stesso pianeta su cui viviamo è destinato tra 4-5 miliardi di anni a non esserci più, e questo è un fatto, perché il Sole diventerà una gigante rossa e se lo mangerà o comunque lo scalderà talmente tanto da rendere assolutamente impossibile vivere su questo pianeta. È vero che è una cosa che è lontana 4-5 miliardi di anni, quindi insomma
fa un po' tristezza lo stesso,
possiamo
però
non preoccuparcene, ecco. Però quindi infinita, anche lì infinito è un concetto che noi uomini non siamo capaci di maneggiare.
Concordo assolutamente. Direi diamo di nuovo i riferimenti del libro. Sì. E dove lo si può trovare, Walter, il tuo libro?
Allora, lo si può trovare nelle librerie, ordinandolo come libreria, è un libro edito da Gruppo B Editore, oppure si può venire in osservatorio, all'Osservatorio Astronomico del Righi, dove insomma qualche copia in genere non manca mai.
Ok, grazie mille, grazie anche della lettura, perché è stata una lettura piacevole, che ha messo alla prova le mie rotelle arrugginite. E niente, allora ve ne consigliamo una lettura.
Quindi salutiamo allora.
Sì.
Bene, allora ciao a tutti, alla prossima puntata e grazie Walter.
Grazie.
Grazie.
Grazie a voi, grazie per avermi dedicato un po' dei vostri raggi di luce, del vostro tempo.
A presto.
Ciao. Ciao.